In questa puntata parleremo della digitalizzazione della pubblica amministrazione in Italia e il ruolo dell'e-government. Lo faremo grazie all'intervento della professoressa Agnese Sacchi, che è docente di scienza delle finanze presso l'Università Sapienza di Roma. Benvenuta professoressa.
Buongiorno Rossella, grazie molte per l'invito che ho accolto con molto piacere e saluto anche tutti gli ascoltatori sperando di rendere un buon servizio.
Quando parliamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione non sappiamo molto bene qual è il quadro normativo in cui ci stiamo muovendo, ecco.
Quello che possiamo dire è che l'Italia, in linea con il contesto internazionale, sta vivendo già dagli anni 90 un processo profonda, diciamo così, trasformazione e innovazione dei servizi che la pubblica amministrazione cerca di dare alle imprese e ai cittadini, soprattutto in un'ottica di semplificazione amministrativa, anche appunto attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. L'effetto delle nuove tecnologie dovrebbe infatti portare non solo ad un sistema più efficiente e trasparente, ma soprattutto ad accorciare, se vogliamo, le distanze tra la PA e i suoi utenti, siano essi appunto cittadini o imprese, e anche a facilitare quindi l'accesso che i servizi che la PA stessa mette a disposizione a favore appunto dei suoi utenti, e anche a rilanciare l'economia, in particolare in alcuni dei settori produttivi che sono strategici per il paese. Se vogliamo concentrarci maggiormente su quelle che sono state le evoluzioni normative, possiamo dire che in realtà già dai primi anni 90 noi osserviamo un processo di riforma della PA che in qualche modo appunto era volto, o meglio è volto, al miglioramento del rapporto tra PA e cittadini, e quindi nel cercare di introdurre strumenti anche più avanzati e appunto dal punto di vista tecnologico. Quindi tecnicamente sul piano normativo troviamo ad esempio alcuni decreti importanti emanati negli anni 2000, come il decreto legislativo del 2003, il numero 196/2003, che ha introdotto il codice in materia di protezione dei dati personali, la legge Stanca sulle politiche di inclusione digitale, il decreto legislativo 82/2005 con cui è stato introdotto il CAD cosiddetto, e cioè il codice dell'amministrazione digitale, che altro non è che un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della PA nei rapporti con i cittadini e con le imprese. All'interno del CAD, che viene in realtà aggiornato più volte, di recente anche appunto nel 2018, noi troviamo diversi strumenti che la PA ha messo a disposizione appunto dei suoi utenti, siano essi cittadini o imprese, come la firma digitale, la PEC, i pagamenti elettronici per gli importi dovuti alla PA, la carta d'identità elettronica e via dicendo. Se guardiamo agli anni più recenti, abbiamo che nel 2009 è stato lanciato il piano eGov. Nel 2012 è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, la cosiddetta AGID, che di fatto è un'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana e appunto di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie, quelle ICT, quindi dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Nell'ambito appunto della PA, l'AGID ha proprio anche il compito specifico di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione dei piani triennali per l'informatica della PA, che sono appunto piani che vengono individuati e che sono attivi per un triennio, e quello che stiamo vivendo adesso, il piano triennale 2020-2022, sono normalmente appunto un'evoluzione, diciamo così, uno dell'altro e in continuità. Di recentissimo abbiamo, con il decreto Cura Italia, quindi decreto legge 18/2020, è un articolo in cui è stato introdotto ha previsto l'introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo della trasformazione digitale. Nelle leggi di bilancio 2020 e 2021, quindi quella che è da poco approvata, valida per il 2021, sono state anche previste diverse misure che hanno proprio l'obiettivo appunto di promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
Ha citato appunto delle misure estremamente recenti, e allora le chiederei: In collegamento con quello che sta succedendo con la pandemia Covid-19, questa digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'e-government, che ruolo ha?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo chiarire la definizione in qualche modo, no? Quindi quando parliamo di government, cosa abbiamo in mente o comunque a cosa ci riferiamo? Allora, per essere appunto formali, la prima definizione di government è semplicemente amministrazione digitale, se la vogliamo appunto semplificare e rendere appunto il termine nella lingua italiana. Quello che concretamente si intende con i government è l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi quelle che ho richiamato prima, le cosiddette ICT, quindi le Information and Communication Technologies, dove le andiamo ad attuare? Nei processi amministrativi attraverso cui la pubblica amministrazione si propone appunto di rendere più efficiente la propria azione, migliorando sia la qualità dei servizi erogati ai cittadini e cercando di diminuire i costi per la collettività. Questo processo di informatizzazione va detto che si estende sia appunto al complesso dei rapporti tra la PA e i cittadini e le imprese, sia ai rapporti che intercorrono tra le diverse pubbliche amministrazioni, andando a permettere a queste appunto di integrarsi più efficacemente, evitando le duplicazioni ad esempio di funzioni, di uffici, e garantendo risposte più efficienti e in qualche modo meno costose appunto alla necessità della popolazione. Quello che è bene sottolineare è che l'e-government non coincide soltanto con avere una PA digitale, cioè quindi non coincide soltanto con informatizzazione e digitalizzazione generale della PA, ma è corretto parlare di government, quindi in senso più ampio, quando l'utilizzo delle tecnologie innovative va a costituire di fatto un valido contributo al miglioramento dei servizi finali che vengono resi agli utenti, andando proprio incontro alle nuove esigenze che la società, che è profondamente mutata negli anni, ha iniziato in qualche modo a esprimere, sia in termini di articolazione che in termini di stili di vita. Quindi in generale l'e-government viene percepito e anche vissuto come una grande opportunità, cioè come un'occasione per affrontare un'attività di riorganizzazione del processo burocratico, che come abbiamo detto, guardate, in Italia c'è già dagli anni 90 il tentativo di rinnovare la pubblica amministrazione. Poi diventa un'occasione anche per diminuire la stessa complessità del sistema, in un certo senso potremmo dire a vantaggio di tutti, quindi sia degli utenti interni che di quelli esterni. Come di recente ha anche evidenziato la Commissione europea con una comunicazione nel 2016, l'idea di fondo è che l'obiettivo a cui dovrebbe tendere questa azione di implementazione dell'e-government dovrebbe ispirarsi ai valori della massima trasparenza, della massima efficienza e dell'inclusività, affinché a sia ai cittadini che alle imprese dell'Unione europea vengano erogati dei servizi pubblici cosiddetti end-to-end, senza frontiere, il più possibile questi servizi personalizzati ed intuitivi. Sicuramente per far questo un elemento chiave diventa il libero accesso ai dati e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, quindi i cosiddetti open data. Perché? Perché solo attraverso la totale apertura verso le parti interessate si potrà realizzare un effettivo coinvolgimento di queste stesse nel processo decisionale. Questo dovrebbe contribuire, tra l'altro, anche a responsabilizzare maggiormente le pubbliche amministrazioni, non soltanto in termini, potremmo dire così, giuridici, ma anche etici, e cioè per la cosiddetta accountability. Se vogliamo quindi andare a sintetizzare in qualche modo i vantaggi che lo strumento dell'e-government introdotto nell'ambito della PA può avere, potremmo dire che ci permette di agevolare e migliorare l'efficienza amministrativa della pubblica amministrazione, sia nel back office, intendendo attività interna alla PA, sia nel front office, quindi intendendo relazioni con il pubblico, cittadini, imprese, eccetera. Poi ci permette di favorire quella che abbiamo detto interoperabilità tra le amministrazioni, perché abbiamo detto appunto, guardate, l'e-government non è solo informatizzazione e digitalizzazione della PA, ma è anche miglioramento dei servizi tra amministrazioni, quindi miglioramento nei rapporti intercorrenti tra le diverse amministrazioni. Sicuramente l'e-government ci permette di migliorare la trasparenza dei procedimenti, sicuramente ci permette di ampliare la gamma dei servizi che vengono forniti attraverso la rete, soprattutto consentendo che cosa? Ai cittadini un accesso ai servizi online di tutte le amministrazioni, almeno diciamo così in linea teorica, con disponibilità 24 ore su 24 da qualsiasi luogo dotato di connessione. Quindi in questo senso un ulteriore vantaggio dell'e-government che va a ridurre i costi e i tempi sia per l'amministrazione nel momento in cui magari è più facile ricercare i documenti, compreso l'accesso agli atti, la trasmissione dei dati in tempo reale, ma anche per i cittadini, perché appunto si può ridurre sicuramente il costo e il tempo di recarsi fisicamente a un ufficio pubblico, minor congestione agli sportelli degli uffici, un risparmio di tempo per gli spostamenti e via dicendo. Può, da un punto di vista più di political economy, fatemi dire così, garantire anche una maggior partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi decisionali, e quindi questo può essere visto come un forte vantaggio, un forte beneficio, perché alla fine potremo arrivare ad aumentare il grado di democratizzazione e di partecipazione politica degli utenti, appunto cittadini, siano essi imprese o persone individuali, nei vari paesi. Infine, se la guardiamo dal lato del risparmio, appunto, dei costi e dei tempi, una sorta di esternalità positiva ce l'avremo anche sull'ambiente, nel senso che potremo avere un impatto positivo sull'ambiente nella misura in cui l'utilizzo dei formati elettronici va a ridurre la necessità ad esempio di utilizzare la carta stampata e quindi anche quella necessità di spostarsi fisicamente, quindi andando a incidere meno sull'inquinamento legato ai mezzi di trasporto. Come però tutte le forme di innovazione, va detto che a fronte dei punti di forza che abbiamo cercato in qualche modo di sintetizzare poco fa, l'e-government presenta chiaramente anche una serie di criticità. La prima è senza dubbio la necessità di interventi di tipo infrastrutturale. Quindi se tutti quei vantaggi che abbiamo elencato diventano effettivi, dobbiamo essere in grado di garantire a tutti i cittadini e a tutte le imprese determinati standard di qualità del collegamento alla rete internet. Pensiamo a quello che è capitato o capita con la didattica a distanza, con la DAD, l'elemento fondamentale appunto diventa, o meglio l'elemento di partenza diventa l'infrastruttura. Quindi velocità e affidabilità sono elementi di collegamento, sono elementi indispensabili. In questo senso quindi si deve lavorare anche per ridurre il cosiddetto divario digitale, o se vogliamo prendere in prestito dalla letteratura, il digital divide. E cioè tutta quella disparità che si può generare nel momento in cui diventa necessario saper utilizzare e anche avere accesso ad esempio a un computer, una rete internet per poter appunto efficacemente usufruire dei determinati servizi che ci fornisce la PA attraverso lo strumento dell'e-government. Insieme agli interventi di tipo infrastrutturale chiaramente servono interventi di formazione, questi sia per quanto riguarda il personale della PA ma anche per gli utenti finali, quindi tutti dobbiamo essere in grado in qualche modo, o meglio possedere almeno delle conoscenze necessarie per utilizzare apparati di comunicazione fissi o mobili e avere un certo grado di competenza appunto nel saper reperire, gestire, valutare, insomma trovare le informazioni che poi la PA ci mette a disposizione, diciamo così, quindi via internet. Quindi serve lavorare dal lato della alfabetizzazione informatica e cercare di ridurre, nel caso ci sia, il gap culturale. Da ultimo, ma non per importanza, c'è il problema della fiducia, nel senso che quando io vado a introdurre un'innovazione così sostanziale come questa, nel passare da un sistema appunto amministrativo più tradizionale a uno che sicuramente sarà più snello, più efficace, ma allo stesso tempo anche potenzialmente più insicuro e meno sperimentato, quindi è necessario che ci sia una sorta di legittimazione popolare del nuovo sistema digitale affinché il sistema dell'e-government appunto operi correttamente. Quindi ci deve essere cioè che i cittadini siano garantiti e convinti in relazione alla sicurezza dei dati che loro trasmettono, la sicurezza dei dati a cui accedono, quindi sicurezza dei dati raccolti, gestiti e custoditi dalla pubblica amministrazione e anche della funzionalità della rete, altrimenti potremmo andare incontro a dei problemi di, in un certo senso, iniquità verso il trattamento di alcuni cittadini o rischio di marginalizzazione se pensiamo a certe categorie come possono essere gli analfabeti funzionali, gli anziani, i disabili, i soggetti a basso reddito e gli indigenti. Quindi queste chiaramente sono delle sfide e delle criticità che l'adozione dell'e-government impone di in qualche modo risolvere o comunque cercare di trattare.
Avete ascoltato la professoressa Agnese Sacchi, docente di Scienza delle Finanze presso l'Università Sapienza di Roma. Grazie ancora, professoressa.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori e vi auguro una buona giornata.